Scusate se è interrotta la registrazione. Stavo leggendo una definizione del rapporto tra habitus e corpo propria di Bourdieu. E lui scrive, infatti, nel Meditazioni Pascaliane, uno degli ultimi testi che ha scritto e uno dei più importanti, se il corpo è nel mondo sociale, il mondo sociale è nel corpo, nella forma di exis e di eidos, cioè di una maniera di portare il corpo e di un modo di pensiero specifico, principio di costruzione specifica della realtà, fondato su una credenza pre-riflessiva nel valore indiscusso degli strumenti di costruzione, che dà luogo al rapporto dossico, cioè fondato sulla doxa, sul senso comune, con il mondo natio. E ancora scrive rapporto di appartenenza e di possessione in cui il corpo posseduto dalla storia si appropria in modo immediato delle cose abitate dalla stessa storia. Sempre in Meditazioni Pascaliane. Nel corso dello sviluppo della teoria dell'habitus, naturalmente, che è come dire, uno sviluppo lungo che è datato fin dall'inizio del lavoro sociologico di Bourdieu, il posto che occupa il corpo è sempre più importante, fino ad assumere una centralità assoluta nella teoria della violenza simbolica e nella costruzione sociologica dell'assoggettamento della donna all'ordine del maschile. Infatti, Bourdieu negli anni 90, quindi diciamo una ventina di anni prima di terminare la sua opera, perché è morto nel 2002, come ho detto. Negli anni 90, all'inizio degli anni 90, Bourdieu dedica una particolare attenzione alle modalità con le quali il dominio simbolico si incorpora negli individui e quindi nell'habitus. E il prodotto più significativo di questo lavoro di ricerca è senza dubbio il dominio maschile. Nel dominio maschile, Bourdieu esplora le modalità con le quali si produce la subordinazione all'ordine del maschile da parte del femminile e quindi il volume porta in primo piano l'analisi dei meccanismi di interiorizzazione delle strutture sociali che si iscrivono nei corpi, il rapporto alla relazione dominante-dominato e che danno ovviamente forma all'habitus sia maschile che femminile. Un altro concetto che Bourdieu utilizza e diciamo, costruisce letteralmente dal nulla per la sua teoria e la sua analisi empirica, un altro concetto fondamentale è quello di campo. Per dare un'idea di questo concetto possiamo leggere la definizione che ne dà in un libro che si chiama Le regole dell'arte. È un libro importante che tratta del campo letterario, ma proprio in quanto analisi del campo letterario, Bourdieu dedica un capitolo alla nozione di campo. E vediamo come la definisce. Allora, lui scrive: il campo è una rete di relazioni oggettive, di dominio o di subordinazione, di complementarietà o di antagonismo fra posizioni. Ogni posizione è oggettivamente definita in base alla sua relazione oggettiva con le altre posizioni, o in altri termini, in base al sistema delle proprietà pertinenti, vale a dire efficienti, che permettono di situarla rispetto a tutte le altre proprietà nella struttura della distribuzione globale delle proprietà del mondo sociale. Tutte le posizioni dipendono nella loro stessa esistenza e nelle determinazioni che impongono a coloro che le occupano dalla loro situazione attuale o potenziale nella struttura del campo, cioè nella struttura della distribuzione delle specie di capitale o di potere al cui possesso è legata la possibilità di ottenere i profitti specifici in gioco nel campo. alle differenti posizioni nel campo corrispondono prese di posizioni omologhe. Anche qui siamo di fronte a una definizione che può sembrarvi assai difficile da comprendere, però partiamo da una constatazione. Per Bourdieu, se l'habitus è diciamo la storia incorporata, come abbiamo visto, la storia individuale, collettiva, incorporata, il campo è la storia oggettivata, cioè la storia fatta oggetto. Questo significa che il campo è il mondo sociale è fatto di più campi e ogni campo economico, campo politico, campo culturale e un'altra serie, direi infinita di definizioni del campo, perché sono ambiti e nel mondo sociale ci sono molti ambiti che vengono attraversati o vissuti dagli individui, dalle persone, dagli agenti sociali, come li chiama Bourdieu. Quindi, se la nozione di habitus rende conto delle disposizioni degli agenti e del modo in cui essi incorporano le strutture sociali, il concetto di campo, champ, serve per pensare l'oggettività di quel mondo sociale che gli agenti interiorizzano. Il campo dunque è una rete di relazioni oggettive, così anche viene definito da Bourdieu, tra posizioni. I campi di cui è costituito lo spazio sociale, cioè il mondo sociale, la società, sono configurazioni di relazioni oggettive tra posizioni che ognuno occupa, tra le posizioni che ognuno di noi occupa. E naturalmente quella di campo è una metafora spaziale che è coerente con la visione relazionale del mondo sociale che ci propone Bourdieu. E il campo vive solo in forza della presenza di agenti, non esistono campi senza agenti. L'idea di Bourdieu è infatti che tra i campi sussistano delle omologie strutturali e funzionali che sono rese tali soltanto in relazione alla presenza di agenti all'interno degli stessi campi. Al di là delle loro caratteristiche specifiche, tutti i campi rispondono a meccanismi di funzionamento analoghi. Sono arene, potremmo dire, sociali dominate da conflitti. Dai conflitti, per che cosa sono questi conflitti? A cosa sono mirati? Al controllo delle risorse indispensabili in ogni campo specifico, in ogni specifico universo. Costituiscono quindi ambiti sociali strutturati da posizioni che si basano queste posizioni sulla tipologia e sull'ammontare del capitale posseduto, capitale economico, capitale culturale, ci sono molti tipi di capitali, di capitale per Bourdieu. Per dare un'idea di come funzionano i campi, Bourdieu impiega l'immagine del gioco e ve la ripropongo perché effettivamente mi sembra che sia utile per comprendere la sua visione del campo e della posizione che occupa al suo interno l'individuo o gli individui. Ogni campo, dice Bourdieu, può essere paragonato a un ambito in cui si gioca per conquistare delle poste in gioco che definiscono il campo, queste poste in gioco, il cui ottenimento permette di collocarsi in una posizione dominante. Ma senza investimento di sé per la conquista delle poste in gioco, senza un pieno e convinto coinvolgimento nel gioco, che Bourdieu chiama illusio, il coinvolgimento nel gioco, non si dà alcuna possibilità di un'effettiva partecipazione al gioco. Ogni campo produce la propria forma specifica di coinvolgimento nel gioco, che sottrae gli agenti, scrive Bourdieu, all'indifferenza e li spinge, li dispone a operare le distinzioni pertinenti dal punto di vista della logica del campo, a distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. Come struttura che vive solo in forza della presenza di attori, di agenti, che ne attivano le regole di funzionamento e ne sanciscono l'efficacia pratica, Il campo definisce la posizione sociale nella quale operano gli habitus degli agenti. Nella partecipazione interessata al gioco si attiva dunque la relazione, che è una relazione fondamentale, tra habitus e campo, tra la storia incorporata e la storia oggettivata. Ogni campo quindi offre alle persone che vi sono coinvolte un modo legittimo per realizzare le proprie aspirazioni, un modo che è fondato su una forma specifica di illusio, cioè di coinvolgimento nel gioco. L'insieme delle aspirazioni e dei desideri degli agenti è definito in ogni circostanza dalla relazione che si istituisce tra il sistema di disposizioni prodotto dalla struttura sociale e dal funzionamento del campo da un lato e il sistema di potenzialità oggettive offerte dal campo stesso dall'altro lato. Le strategie ragionevoli in armonia con la logica immanente del gioco sono il frutto di questa relazione. Alle diverse posizioni che ognuno di noi occupa in un determinato campo corrispondono delle prese di posizione. Pensare in termini di campo, dice Bourdieu, significa guardare allo spazio delle posizioni oggettive che gli agenti vi occupano come al fattore che condiziona le prese di posizione. Questo rapporto non è tuttavia da intendersi in maniera deterministica e meccanica, perché le determinazioni esterne al campo vengono esercitate sempre tramite le forze e le forme specifiche del campo. Ora, ciò che definisce in ogni momento la struttura del campo è lo stato dei rapporti di forza fra coloro che vi sono coinvolti. Parlare di rapporti di forza significa parlare, per Bourdieu, del capitale specifico di ogni campo. Accumulato nel corso delle lotte precedenti, esso orienta le strategie successive. Il capitale ha perciò valore solo in relazione a un certo campo, nei limiti di quel particolare microcosmo sociale. E la nozione di capitale quindi viene usata da Bourdieu per indicare ogni genere di risorsa che permette di appropriarsi dei profitti che derivano dal prendere parte o dall'essere situato in quel particolare microcosmo dello spazio sociale. La curvatura che Bourdieu dà alla nozione di campo di capitale, è un po' diversa, più ampia rispetto a quella che viene data all'interno dell'universo delle risorse economiche. Non è solo capitale economico quello di cui tratta. Scrive, per esempio, a un certo punto, proprio in un articolo del 1979 dedicato alla nozione di capitale, scrive Bourdieu: è impossibile rendere conto della struttura e del funzionamento del mondo sociale senza reintrodurre il capitale in tutte le sue forme e non solamente nella forma riconosciuta dalla teoria economica, cioè come capitale economico. Quindi la nozione di capitale è polimorfa, e permette così di esplorare la struttura, il sistema di relazioni e di dipendenza dell'intero universo sociale, cioè della società. Al posto di un'immagine piramidale, quindi la visione borghesiana del capitale offre uno spazio a più dimensioni, strutturato sulla base della forma e del volume globale del capitale che caratterizzano le posizioni occupate dagli agenti. Le forme del capitale non sono predeterminate, poiché sono specifiche di ogni microcosmo sociale, non è possibile indicarle senza prendere in considerazione il campo nel quale agiscono. Accanto al capitale simbolico, c'è per esempio il capitale economico, che consiste prevalentemente in risorse di tipo materiale o finanziario, e c'è anche il capitale culturale, che è costituito da un insieme di beni simbolici che rinvia sia alle conoscenze acquisite che si presentano allo stato incorporato, dice Bourdieu, sotto forma di disposizioni durevoli, e sia da a realizzazioni materiali che si presentano allo stato oggettivato come libri, strumenti, macchine, competenze da un lato, quindi, e cose materiali, libri, strumenti. Il capitale culturale si presenta anche allo stato istituzionalizzato, così lo chiama Bourdieu, sotto forma di titoli e di diplomi, che oggettivano il riconoscimento che la società attribuisce alle competenze. Per esempio, una laurea è un capitale culturale oggettivato.